Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo sempre, io lo ricordo, lo ricorderò, perché l'abitudine sbagliata è facile acquisirla, vero? Ma quella invece, quella giusta, di fare le cose come si deve, magari per un giorno o due, poi uno torna come prima, no? E quello è il problema della perseveranza. Chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Perseveranza, stampiamocela bene in testa questa parola, perseveranza. Allora, noi facciamo un segno della croce, ma invocando la Santissima Trinità e facendo, piegando poi la testa anche, no? In atto di adorazione nei confronti di coloro che stiamo invocando, di coloro che stiamo chiamando, no? Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente anche in me, ha fatto la comunione spirituale. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, è in corso per la novena all'Immacolata e oggi è il terzo giorno. E la facciamo insieme, anche se magari l'avete già fatta, la sentirete alla radio, ma sapete, a nessuno dispiace sentirsi dire più di una volta ti voglio bene. Allora, o aurora rilucente di bellezza, Vergine Maria, ci congratuliamo con te del mistero del tuo immacolato concepimento, che è stato principio di salvezza di tutto il genere umano e il giubilo di tutto il mondo. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità che ha così magnificato e glorificato la tua persona. Ti supplichiamo di ottenerci la grazia di saper trovare profitto della passione morte del tuo Gesù, perché non sia per noi inutile il sangue sparso sulla croce, ma viviamo santamente e ci salviamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Questo è il quinto giorno però, Claudio.
Il
quinto perché iniziate il 29, 30, 1, 2, 3. Inizia il 29, sì, vai
sì,
avanti.
Sì, 29, allora 30, sì, 1, 2, 3. Oggi è il giorno 3.
Eh sì, allora è il quinto giorno.
E qui è il quinto giorno, sì,
eh sì.
Sì, però è giusto, no? Giorno 3, io ho detto terzo
certo,
giorno, ma...
certo.
No, no, era il giorno 3, ma è giusto, insomma. È il giorno 3, ma è il quinto giorno.
È il quinto giorno della novena,
sì. Ecco, allora, dunque, la mattina, dopo aver fatto l'atto di consacrazione, dopo aver... detto la coroncina irresistibile al Sacro Cuore di Gesù, dopo aver invocato San Giuseppe, dopo aver invocato San Michele Arcangelo, eccetera. Bene, allora noi diciamo subito la novena di San Michele Arcangelo. Ora la novena di San Michele Arcangelo che cosa prevede? Diciamo che almeno per 9 volte devi ripetere difendici nel combattimento. Allora io domando, ma quale combattimento? Perché sto combattimento, non si può parlare di un combattimento che non si combatte, benedetti fratelli e sorelle. Il combattimento, mamma mia. Tant'è vero che ieri parlando con una persona amica diceva, ma sai, io quasi quasi non dico più niente, no? Perché tanto la gente è solo curiosa, ascolta, ma ha due orecchi, una di entrata e una di uscita. E perché dovrebbe dare retta a me se non dà neanche retta a Gesù Cristo? Allora praticamente è inutile parlare, no? Siamo tutti imbottiti di notizie, di messaggi, di telegiornali, di giornali, di WhatsApp, di YouTube, che ne so io, tutte quelle robe là, mi cadono le braccia, no? Perché dico, guarda, e difatti mi fa male un braccio a dire la verità, si vede che non dico solo mi cadono le braccia, mi stanno proprio cadendo, mi fa un male. Allora, mamma mia, dico, ma sentite un po', ma dico, sta povera intelligenza che noi sul vocabolario è scritto anche che cosa vuol dire, no? Ma che in realtà, diciamo, mi sorgono molti dubbi circa la nostra reale intelligenza. Ma dico, ma sentite un po', allora tu ascolti il giornale radio, ascolti la TV, ascolti i messaggi della Madonna, ascolti tutti i messaggi di questo mondo, no? Loro sei imbottito di messaggi. Oh, ma vogliamo cominciare a combattere? Mamma mia, ma come si fa? Ma dico, ma che razza di... dunque, noi siamo soldati di Cristo. Il giorno in cui siamo stati cresimati, noi siamo diventati soldati di Cristo. Allora, diciamo che dobbiamo combattere la santa battaglia. E poi abbiamo anche il coraggio di dire difendici nel combattimento che non facciamo, ma dico sta povera testolina, io non lo so cosa c'è dentro, se c'è dentro mozzarella, ricotta, cosa c'è dentro in questa, al posto del cervello, no? Se io sento che i nemici, diciamo, miei e dei miei fratelli, della Chiesa, tutti quanti, stanno bombardando il nostro campo, e io non devo continuare a contare le bombe che arrivano, no? E dire, hai sentito cosa ha detto quello lì, hai sentito che eresia ha detto questo qua, hai sentito cosa hanno fatto quei governi là, hai sentito cosa dice Bruxelles, hai sentito cosa ha detto il parroco, hai sentito cosa ha detto il sindaco, hai sentito, ma sentite, svegliamoci, no, non dico svegliatevi, no, dico svegliamoci. Ma scusa, se tu senti che stanno succedendo tutte ste cose, è devi dire, ragazzi, noi dobbiamo passare alla controffensiva. Qual è la controffensiva? Allora, di zittire i cannoni che sparano notizie che mi sono stufato di sentirle. Ecco, noi dobbiamo zittire quei cannoni là e invece far tuonare i cannoni nostri come si fa. Tutto quel tempo che perdevo ad ascoltare tutte queste cose qua, guardate, cari fratelli, care sorelle, che vi ascoltate tutti i messaggi, che siete là su WhatsApp e siete là che ascoltate tutti i canali, che ne so io, mamma mia, e la Madonna di là ha detto questo, e la Madonna ha detto di qua quest'altro, e la Madonna aveva detto mille anni fa quell'altro, ma ascolta un po', difendici nel combattimento, no? Ecco, allora, cosa devo fare io adesso? Siccome è da quando dico che sono nato, che ho sentito che bisogna fare, bisogna dire, bisogna fare, allora bisogna passare all'azione. Allora, adesso cosa volete ascoltare ancora? Volete sapere quando saranno i 3 giorni di buio? Ma cosa vi interessa? Vedete che il buio già ce l'avete nel cervello, no? E nell'intelligenza. Allora si deve fare così, zittire tutto, zittire tutti, perché così non sbagliate, zittire tutti, no? E parlare con Dio. Che significa? Ogni giorno devo dire un numero di rosari tali da riempire tutti i tempi che ho sprecato sino ad oggi, per cui non ho tempo da perdere, sono impegnato in altra conversazione, adesso io ascolto Cielo Tube, ascolto non WhatsApp o TG, ascolto TG Paradiso, TG Gesù Cristo, TG, ecco, te e Gesù, TG. Allora pregare, cominciare a bombardare, sapete, ogni rosario, se 50 colpi, no, ne dici tanti, sono tutti colpi che spaccano l'inferno, no, che rompono le corna al nemico. Poi dopo, adorazione, ma sai, nella nostra parrocchia non c'è l'adorazione. Caro mio, cara mia sorellina, attenzione, tu presso poco sai dove è il campanile della tua chiesa, va bene, ti ritiri nella tua stanza, volti la faccia verso il campanile della chiesa della tua parrocchia, ti metti in ginocchio, mettiti come puoi, e dici: Gesù, poiché non posso venire da te e mi hanno insegnato che posso fare la comunione spirituale, vero? Allora dico, non separarti mai da me, ecco, vieni Signore nel mio cuore, bene, mi metto là e comincio ad adorare Gesù Cristo e dico: Gesù mio, tu che stai chiuso nel tabernacolo, ecco, sei chiuso nella chiesa, non trovi posto neanche nei cuori degli uomini, perché quando la mamma tua e San Giuseppe cercarono un posto per partorire, non c'era posto per loro. Ecco, qui c'è posto per tutti, c'è posto per tutti, la nostra testa ha posto per tutti. Ma allora, adesso voi volete fare il presepe, ma fate anche il presepe, per carità, ma il problema è un altro. Gesù, cioè, tu puoi fare il presepe di legno, di quello che vuoi, insomma, del materiale che ti pare, no? Ma Gesù dice: io però praticamente voglio vivere nel tuo cuore, c'è posto per me. Ma veramente, insomma, qualche minuto te lo posso concedere, ma sai, sono impegnato, no? Con 2 o 3 TG, perché io devo sentire quello che dice uno, l'altro e quest'altro, sono tutti quanti a servizio dello stesso nemico, per cui è inutile che ascolti, ti fai fare fesso perché tu credi a quello che dicono, non è vero, Gesù Cristo è verità, ma poi fuori di lui, poveri noi. Allora bisogna combattere la santa battaglia, allora tu devi riempire i tempi che hai sprecato sino ad oggi, devi smetterla di perdere questo tempo, perché dovrai rendere conto del tempo che hai sprecato, della mancanza di non aver amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, di non aver amato il prossimo perché l'hai lasciato andare all'inferno. Saranno conti terribili, fratello e sorella mia che ascolti, svegliamoci, perché guardate, è ora di finirla qui di perdere tempo, vero? Dobbiamo rinsavire e dire: Devo recuperare il tempo che ho perso, non ho più tempo da perdere, perché il tempo che ho perso lo passerò in purgatorio se va bene. Poi dopo, che cosa bisogna fare in questo nostro tempo? Se volete fare un regalo, diciamo, ai vostri amici, fratelli, parroco, vescovo, cardinali, papa, a tutti quanti, un bel regalo, sapete quale? Non lo immaginate proprio. Regaliamo un bel galletto. E dice, ma fa fare il brodo? No. Perché ogni mattina quando canta, ognuno pensi quante volte abbiamo rinnegato Gesù Cristo. Tutti quanti, dal più piccolo al più grande, rinnegatori di Gesù Cristo. Regaliamo galletti, galli che cantano. È per quello che la Madonna è apparsa in Portogallo, per dirci, vede che è un messaggio subliminale. Porto il gallo, vero? Perché canti, così tu conti quante volte hai rinnegato Gesù Cristo nella tua vita, fratello e sorella. Basta, non continuare a lamentarti. Chi è causa del proprio male pianga se stesso, ma tu non sei capace di piangere te stesso. Piangi eventualmente per le colpe degli altri, no? Ma per le tue che non riparano, per i tuoi combattimenti che non fai, che sei un cristiano tiepido, che sei presuntuoso perché credi di essere cristiano e non combatti. Il cristiano è un combattente. Offre la propria vita, vero, per i propri fratelli. Non è che devi morire, morirai comunque, anche se non vuoi morire, ma il tempo che ti ho dato lo devi utilizzare per il motivo per cui te l'ho dato. Questa è la nostra vocazione, questa è la volontà di Dio, dice San Paolo, la vostra santificazione. Se vi sentite santi, andate a confessarvi, dite: sono presuntuoso, superbo e ingannato dal maligno. Non sono convertito, perché se fossi convertito sarei santo. E quando uno non è santo non è convertito, e quando non ha intenzione di farsi santo vuol dire che non vuole neanche convertirsi, per cui è un tiepido, un vomitato, va bene? Ecco, adesso dopo questa cura, ricordatevi il gallo, a tutta sta gente che va in giro col cane, uno, due cani, ma prendetevi due galli, così quando smette di cantare uno comincia quell'altro, e così avete da piangere il doppio, e ci sarà da piangere, perché penso che in purgatorio canteranno tutti i galli del mondo per farci piangere e dire quante volte hai rinnegato Gesù Cristo con la tua vita insulsa di cristiano presuntuoso che timbra i cartellini e si sente a posto, no? Ma tu dovresti salvare anche i tuoi fratelli. Oggigiorno, oggi come oggi, è San Francesco Saverio, va bene, che è andato fino all'India, fino in Giappone è andato, pensate un po', e diceva che soffriva, perché dice che quantità di persone, masse di persone che non conoscono Gesù Cristo, dice mi viene da piangere, io sto male, ma per dove sono i cristiani, dove sono, venite qua, venite, portate il lieto annuncio ai fratelli, ma voi capite, pensate un po', c'è un episodio di San Francesco Saverio che dice quando era nelle Indie, dice non ho neanche il tempo di mangiare, non mi lasciano neanche dormire, sono attorniato dai bambini, arrivano a frotte i bambini che vogliono che gli insegni il Padre Nostro, tutti quanti i bambini chiedono che mi insegnare il Padre Nostro, questi bambini dell'India, capite? Ecco, adesso i nostri sanno solo usare lo smartphone, hanno fretta e lasciami in pace che devo ascoltare il nemico. Che razza di cristiani. Per forza, per parlare di trionfo, vuol dire che siamo andati talmente giù di qualità, ma talmente giù di qualità, che non sarà più una vittoria, sarà un trionfo, ma sapete a che prezzo? Al prezzo che i vivi rimpiangeranno i morti, perché siccome abbiamo vissuto da morti nella vita spirituale, adesso, pur essendo vivi, dovremo piangere i nostri peccati, la nostra tiepidezza, il nostro assenteismo, ma se, credetemi, diciamo, qui manca un generale che dà gli ordini, uno stratega che dà gli ordini, e chi è questo? La Madonna, è la regina degli angeli, lei ci ha invitati a sparare rosari, ecco. E diciamo, il capo di Stato Maggiore dell'esercito è San Michele Arcangelo. Chi è come Dio? E tu che non fai quello che Dio ti dice di fare, non dai retta a quello che ti dice, San Michele ti dice chi è come Dio, cioè tu ti permetti di pensare di fare le cose diverse da quelle che ti ha comandato Dio, chi è come Dio ti dà una spadata in testa, dice svegliati, se non vuoi fare il giorno del giudizio sarà terribile, difendici nel combattimento affinché non perriamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. E poi sentiremo adesso le letture. Anna, cosa devo fare? Va bene il galletto, non sta mica a preparare altre cose, sai? Non sta, dice, no, quest'anno, dice, io vi regalo un galletto. Allora dice, ma Dio, ma cosa hai fatto? Ma dice, questo è il suggerimento sapiente, perché dice, pensate quante volte avete rinnegato Gesù Cristo.
Porto il gallo,
la Madonna dice.
Formidabile,
ma
incredibile.
Aspetta, perché per dire queste cose vuol dire che uno non è che cioè, se si sfoga così, è perché vede che c'è un esercito di imbranati. Va bene, un esercito di imbranati, tutti quanti colonnelli, generali, cioè un esercito di imbranati, mentre il nemico continua, vero, ha raggiunto tutte le postazioni, noi non l'abbiamo ancora capito che se non invochiamo colei che ha vinto tutte le eresie nel mondo intero, perché non so se voi sapete e conoscete la liturgia, vero, è scritto così. Tu sola hai distrutto tutte le eresie sul mondo intero, ecco, dalla liturgia. Ella ti schiaccerà il capo, ecco, pensate un po'.
Ecco, passiamo al profeta Isaia, Claudio.
Sì, sì.
Sì. Allora, il profeta Isaia preannuncia la nascita del Messia, il germoglio che spunterà dal tronco di Jesse. Jesse era il padre del re Davide, da cui discenderà Gesù, figlio di Dio. La terra vergine e umile, da cui spunterà il divino germoglio Gesù e Maria Santissima. E l'incarnazione del Signore sarà per l'umanità intera l'inizio della vita divina. L'avvento, nella mistica contemporaneità operata dalla liturgia, ci fa partecipare spiritualmente al compimento di tali scritture. In questo tempo di preparazione al Natale, il nostro cuore deve farsi piccolo e umile come un germoglio, per saper accogliere Cristo che viene nel mondo e in ogni anima come Salvatore. Dal libro del profeta Isaia, in quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte. Perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Ma allora, se dovessi partire dalle ultime parole, Anna, in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà il vessillo per i popoli. Cioè, praticamente, se la radice di Jesse, cioè che praticamente è Gesù Cristo, vero? Sarà il vessillo per i popoli, allora, diciamo, non ci può essere il vessillo di qualche idolo o di qualche altro falso profeta, benedetti, ma svegliamoci, no, ma com'è possibile? In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Allora, oggi che è il giorno di San Francesco Saverio, il vessillo è portare Gesù Cristo, battezzare tutti i nostri fratelli. Il dono più grande che possiamo fargli non è dargli gli euro, non è dargli i dollari, non è dargli che cosa, è dargli la possibilità di essere figli di Dio, il battesimo. Ecco, allora in quel giorno avverrà che la radice di essere sarà un vessillo per i popoli. E qual è questo vessillo? Diciamo il battesimo e la vita conseguente dopo il battesimo. Le nazioni la cercheranno con ansia, ma qua le nazioni la stanno buttando fuori. Praticamente il vessillo di Jesse sta per essere cancellato. Voi pensate, in Europa vogliono cancellare le radici cristiane, vogliono cancellare le radici cristiane, altro che le nazioni la cercheranno con ansia. Ma quale ansia? Perché hanno l'ansia di cancellare le radici cristiane e non si muove nessuno. Vedete l'intelligenza dei servi del demonio, un'intelligenza maliziosa, ma l'intelligenza invece santa è sparita, non si trova più, perché tutti che parlano nessuno combina niente, no? La sua dimora sarà gloriosa. Ma questo qui era la fine, però, cominciamo dall'inizio. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, era stato preavvisato, vero? Ecco, figlio di Davide. Allora, un germoglio, un virgulto germoglierà dalle sue radici, vedete, le radici. Allora, diciamo che ci sono le radici massoniche e le radici cristiane. Oggigiorno ci sono più alberi delle radici massoniche che delle radici cristiane. Svegliamoci, cari fratelli e sorelle, ma dove stiamo a dormire davanti alla televisione? Su di lui si poserà lo spirito del Signore. Per cui su di lui si poserà lo spirito del Signore, non, diciamo, su nessun altro si poserà lo spirito del Signore, si poserà su il Signore Gesù Cristo, spirito di sapienza e di intelligenza. Vedete che prima abbiamo parlato dell'intelligenza, ma dove sono sti cristiani intelligenti che lo spirito di sapienza e di intelligenza non si è ancora posato sulle zucche dei cristiani che ascoltano tutti meno il Signore? Chi vuol seguire me deve rinnegare il se stesso, deve prendere la sua croce e seguirmi. Allora questa è sapienza e intelligenza. Spirito di consiglio e, diciamo, e di fortezza. Qui consigliare a fare, cosa bisogna consigliare? Seguire Gesù Cristo. È uno spirito di fortezza. Voi pensate, anche San Francesco Saverio, andare fino alle Indie, fino in Giappone, ad evangelizzare, ci vuole forza. Ha patito tantissimo, ma soprattutto ha patito non tanto per i patimenti fisici, ma per quelli spirituali. Fate conto che c'è un'isola che lui gli ha dato un nome, se non mi ricordo se era, gli ha dato il nome all'isola della Consolazione o di che cosa, non mi ricordo, ma comunque dove lui ha patito di più ha detto che è l'isola, ecco, della Consolazione, perché assomigli di più a Gesù Cristo. Spirito di conoscenza e di timore del Signore, ignoranza, spirito di conoscenza che addirittura ci vogliono far cambiare anche la parola del Signore, e di timore del Signore, no, tolgono il timore del Signore perché siamo tutti salvi, capite? Per cui il timore di offendere Dio l'hanno tolto, ma svegliatevi ragazzi, è ora di destarsi, aumentare la preghiera e l'adorazione, non state a perdere tempo perché il tempo è breve, si compiacerà del timore del Signore. Ah, si compiace del timore del Signore, che si compiace del timore del Signore, qui non ha paura più nessuno, non hanno paura né del Signore neanche del demonio, no, noi praticamente siamo convinti di essere a posto e di andare tutti quanti a goderci, se ci crediamo, ecco, il godimento eterno che non ci siamo meritati. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. Ecco, allora, qui praticamente, vedete, sentito dire, voi continuate ad ascoltare il sentito dire, ma basta, basta, non giudicherà secondo le apparenze, non credete a quello che vi dicono, non giudicate secondo le apparenze e non prendete decisioni per sentito dire, non lo fate, non l'ha fatto il Signore, non lo dovete fare neanche voi, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili, che non sono i presuntuosi. Gli umili della terra sono coloro che sanno di essere quello che sono, delle povere creature che il Signore è venuto a salvare, ma che per essere salvati dobbiamo rinnegare noi stessi per seguire Lui e nessun altro, ecco, nessun altro falso profeta. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Pensa un po', percuoterà il violento con la verga della sua bocca. Cioè, la parola di Dio è cioè, verbum domini, sentite fratelli e sorelle, verbum domini, parola di Dio, è Dio verbo. Il verbo Dio si è fatto carne, ma è Dio verbo. Allora, il verbo percuote, vero? Percuote con la verità il menzognero. Vedete, dice, vade retro Satana, vedi, la parola di Dio. E che parole, no? Comandava i demoni, comandava tutto, la sua parola, verbum domini. La parola di Dio va usata come è stata insegnata e ha la potenza di Dio perché la parola di Dio è il verbum, è il verbo di Dio che è la potenza di Dio, la presenza di Dio. In casa tua tu leggi il Corriere, leggi, non sta a leggere niente, sta attenta, prendi il Vangelo e leggete ogni giorno il giornale del giorno, le letture del Signore, leggi cosa ti dice Lui, ma cosa vai a ascoltare questi poveri disgraziati di giornalisti che devono essere pagati per dire quello che gli dicono di dire, no? Allora, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà di per gli umili della terra, trovali tu. Percuoterà violento con la verga della sua parola, ecco, il verbo ha la potenza di Dio, perché è Dio stesso, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, pensate un po', la potenza della parola di Dio, il soffio ucciderà l'empio. Ma vi rendete conto? Ma guardate che per essere cristiani bisogna essere seguaci di Cristo, non bisogna mica pensare di essere cristiani perché andiamo a messa la domenica a timbrare il cartellino, Ecco, il cristiano è uno che segue Cristo, è un seguace di Cristo, è uno che dà la precedenza sempre a Gesù Cristo. Prima lui ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze sopra ogni cosa. Cosa significa? precedenza assoluta Gesù Cristo, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Aspettate, sono impegnato in altra conversazione, devo pregare. Maria si è scelta la parte migliore, va bene, voi potete fare tutti i tortellini, che ne so, gli strascinati, potete fare tutto che volete, fate tutto quello che volete, ma volete anche fare la parte di Maria, campionesse della cucina. Ma siete capaci di cuocere il vostro cuore perché sia cotto d'amore per il nostro Signore? Ecco, quel piatto non lo sapete fare. Allora, percuoterà il violento con la verde della sua bocca, con il suo... La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. La fedeltà. Allora, il gallo cosa serve? A ricordarti che sei stato infedele, che hai rinnegato Gesù Cristo. Guardate che Pietro era papa e ha rinnegato Gesù Cristo, per cui diciamo non dobbiamo meravigliarci se capitasse anche oggi, o capiterà o sta capitando. Ecco, un bel gallo, diciamo il più bel gallo allevato in Portogallo, sì. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Ho capito, ma adesso praticamente questi lupi si stanno mangiando gli agnelli, quello è il problema. Se Benedetto XVI ha dovuto dire pregate perché non debba fuggire davanti ai lupi, vuol dire che questi lupi intanto non possono dimorare insieme agli agnelli, perché se li sbranano tutti quanti, se li stanno sbranando. Questo accadrà quando noi seguiremo Gesù Cristo e sarà Lui il Signore di tutti quanti, ma adesso qua ognuno crede di essere come Dio, di cambiare quello che gli pare a proprio piacimento, secondo le indicazioni dei capi che usano i grembiulini, ma non per fare da mangiare in cucina, sapete, ma per cuocere le zucche di quelli che non se ne accorgono. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Questo non succede. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Questo non sta succedendo. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. Anche questo non succede, mangiano tutto. La mucca e l'orsa, no, la mucca fa una brutta fine con l'orsa, perché se la mangia l'orsa, capite, l'orsa maggiore. Pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Questo non sta accadendo, vuol dire che noi siamo indietro, cioè, diciamo che questo accadrà quando praticamente tutti adoreranno il vero Dio, perché adesso ci sono i lupi che sbranano le pecore, i leoni che mangiano, non mangiano paglia. Magari mangiassero paglia, accidenti, no, con quelle schifezze che ci sono in quella chiesa di Terni, no? Il leone si ciberà di paglia, magari se lo mangiasse, no? Come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Allora, il lattante si trastullerà, secondo voi, che cosa succede se un lattante si trastulla? Finisce morto. E difatti la vipera, il demonio, oggigiorno, vedete, praticamente... i bambini li ammazziamo prima che nascano. Pensate se tutti questi animali feroci sono meno feroci degli uomini. Cioè, una madre che ammazza suo figlio, ma diciamo non esiste una bestia che ammazza il proprio figlio, no? C'è solo la bestia umana che ammazza i propri figli. Ecco, e dice bisogna donate la vita, ho visto c'era una pubblicità, no? Donate la vita, donate il midollo, donate gli organi, ma donateci i figli nel grembo di vostra madre, no? Noi dobbiamo donare, sì, possiamo donare anche quelle cose là, ma dico, ma perché non doni la vita a tuo figlio? Scusa, non ho capito, perché tu non vuoi che nasca la vita del figlio che c'è nel grembo. Il leone si ciberà di paglia, come il bue, il lattante, ecco, non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono. Ecco, allora, adesso stanno saccheggiando tutto, siamo invasi, dai saccheggiatori, ma mica solo quelli che sbarcano, sapete, perché ci sono a Montecitorio, praticamente abbiamo quei saccheggiatori, ti tartassano di tasse, non sanno più che cosa fare, praticamente agiranno iniquamente, ne saccheggeranno, questi sono saccheggiatori in tutto il mio santo monte. Ecco, pensate un po', abbiamo i saccheggiatori che li abbiamo votati noi, intelligenza, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, appunto. Se ci fosse la vera conoscenza del Signore, come la stiamo spiegando anche adesso, diciamo, riempirà la terra come le acque ricoprono il mare, ma questo non sta accadendo, no? Perché stiamo riempendo la terra di balle, di falsità, di eresie, di tutto ciò che è anticristo, e allora naturalmente saremo saccheggiati a merito, ce lo meritiamo di essere saccheggiati, e non solo, l'ultima botta la darà il Signore, perché probabilmente raderà al suolo tutto quanti, tutte le nostre ricchezze, i nostri grattacieli crolleranno come la torre di Babele, perché siamo in Babilonia. In quel giorno avverrà che la radice di essere sarà il destino di tutti i popoli, sì, speriamo, preghiamo, ma se non preghiamo questo non accade, e allora praticamente rinnovo l'invito, fate la quaresima di Natale, la fate, la fanno i francescani, le clarisse, fanno la quaresima anche altri ordini, una quaresima, e non è questione di mangiare e di non mangiare, insomma, non vi abbuffate, mangiate quello che potete, ma soprattutto divorate rosari, cioè ditene tanti, fate delle scorpacciate di rosari, di adorazione, di silenzio, e imparate anche a battervi il petto, perché queste cose non accadano in purgatorio o all'inferno, ma accadano sulla faccia della terra. Ecco, io intanto, Anna, direi di fermarmi intanto, vero?
Sì, intanto
dice meglio che mi fermo. Ecco, sì, poi c'è il Salmo, ma quello lo vediamo alla fine, se c'è posto.
Possiamo chiedere un po' uno stacco musicale intanto?
Sì, sì. Allora. Sì, perché sta musica che ho cantato fino adesso, diciamo, è una musica un po' diversa.
Ma è importante, direi, veramente, un'orchestra che suona bene, sì. Ecco, allora tra poco, Ave Maria.
Thank you.
possiamo riprendere.
Allora, sì, vai tu avanti con il Vangelo, poi sì, vediamo se sì, c'è sì. tempo. Sì, sì.
Certo. Gesù loda il Padre per le anime umili, che accogliendo il mistero della sua incarnazione vivranno negli splendori della fede ed eserciteranno le virtù, disprezzando le vanità terrene, a differenza dei sapienti di questo mondo che, rifiutandolo a causa della loro superbia, rimarranno nei loro errori e non avranno la luce. In Gesù si compiono tutte le antiche profezie. È Lui il Messia, l'atteso delle genti. Beati anche noi, se sapremo conoscerlo e amarlo per vivere con Lui, per Lui e in Lui. Dal Vangelo secondo San Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio, se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Passo a Don Dolindo. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna. E Gesù stesso elesse gli apostoli ed i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani come la nostra onnipotenza. E Dio ce ne rende capaci e la richiede, perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma volle che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che debbono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato e in essa doveva esserci più che nelle nazioni il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare e continuare, e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio chi avesse potuto continuarla. Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero, dicendo: «Andate, io vi mando come agnelli fra i lupi». Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni. Essi dovevano vincere le loro resistenze, non affrontandole con la violenza, ma conquistandole con la mansuetudine e la bontà. Ecco, Gesù Cristo vuole che i suoi discepoli vadano come apportatori di pace, con un programma di bontà. Essi infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio e a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta? Rifiuta la pace. E questa logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere e contento di averne avuto il merito. Il ministro della divina parola, per conseguenza, deve avere sempre e costantemente il pensiero e il desiderio di glorificare Dio nel suo apostolato, se non vuole perdere tempo, né deve agitarsi dell'insuccesso pratico in certe anime, contentandosi di pregare intensamente per esse, affinché la misericordia di Dio le conquida e le salvi. Le anime oppongono mille ostacoli e difficoltà alla loro salvezza, e l'illuminarle o rinnovarle è un problema veramente arduo ed una lotta veramente epica. In questi combattimenti ardui si sarebbero capaci di consumare l'anima ed il corpo di un ministro di Dio o di uno dedicato all'apostolato. La parola di Gesù è di sommo conforto. Quello che si fa non si perde, anzi, nell'economia della grazia ritorna a chi opera il bene. Ritorna, nel più stretto senso, come esperienza, come spinta ad una maggiore vigilanza su di sé, come incitamento maggiore a pregare, a mortificarsi, a vincersi ed anche a ritentare la prova. Ritorna come un'attività più preparata per altre anime da evangelizzare. Quanta profonda sapienza in queste parole e come sono atte a produrre nella vita e nelle relazioni sociali di un apostolo quel giusto equilibrio che non distrae le sue attività dalla missione che ha. La giusta regola è la santa semplicità, accoppiata allo spirito di penitenza. Chi lavora è degno di essere sostenuto da quelli per i quali lavora, e chi lavora per Dio riguarda come dono di Dio quello che riceve, senza troppo sottilizzare, senza troppo calcolare. Si lavora per il Signore con ilarità, con lo spirito di pellegrini e con il cuore di penitenti, e si prende con semplice umiltà quello che ci viene dato e si ripaga con la generosità spirituale, la generosità materiale. Bisogna essere sommamente prudenti, attaccarsi scrupolosamente a Dio, soprattutto in questi tempi, per non deviare dal giusto cammino, anche se Satana dovesse farci temere di essere retrogradi, anche se per ipotesi dovessimo errare in un ritrovato della scienza e rifiutare una sua indagine o scoperta, è mille volte più importante salvaguardare in noi il sacro deposito delle eterne verità, che è una qualunque verità naturale, perché le eterne verità ci inducono a Dio e alla gloria immortale, mentre le verità naturali ci conducono tutto al più ad una sterile speculazione o ad una povera applicazione, che è travolta dal tempo e che un giorno sarà consumata dal fuoco. I discepoli di Gesù Cristo erano lieti dei buoni e sorprendenti effetti che avevano avuto nella predicazione, perché essi avevano loro attratto le turbe ed avevano accresciuto il loro prestigio. Ma il Redentore fa subito notare che non deve essere questa la ragione della loro gioia. I poteri che avevano esercitato, infatti, non venivano da loro né costituivano per loro un merito. Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico. Tutto questo viene da me e non serve a voi come prezzo dell'eterna vita. Li rende immuni dai pericoli del corpo e veramente con tali poteri nulla vi nuocerà. Voi però non dovete godere perché gli spiriti vi sono soggetti, ma piuttosto dovete esultare che i vostri nomi sono scritti nel cielo e vi sono scritti per la vostra fede e per le opere buone che fate. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che, sprezzando il mondo, vivono soprannaturalmente. Le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo, cioè esultò di amore nella gloria di Dio ed esclamò: gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto. Parole sublimi queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi ed i prudenti della terra credono di essere essi soli i grandi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente secondo le vedute che hanno. Eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti, che barattano per un nulla la sapienza divina e i beni eterni. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia. Per questo Gesù Cristo, ammirando nella sapienza e l'armonia, disse: sta bene, o Padre. Oh, come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini, e come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra sono stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Ma che cos'è tutto il loro sapere? Essi conoscono le fole o le piccole cose della terra, seppur le conoscono. E tutta questa scienza, appresa faticosamente, è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante e non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei sarà nulla. Si accorgerà troppo tardi d'aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Continuando nel suo magnifico discorso, Gesù determina qual è il vero asse intorno al quale tutto deve convergere, e il vero centro che irradia la vita nelle creature. Tutto ha dato a me il Padre mio, tutto, senza eccezione, anche la scienza, anche quello che è grande nella terra. E niente può essere grande senza di lui, o peggio, contro di lui. Conoscerlo, amarlo e servirlo è dunque l'essenza stessa della grandezza dell'uomo. E conoscerlo non a modo naturale e non per tradizione storica, ma per la luce divina della rivelazione, attinta dalle stesse profondità divine, poiché nessuno conosce chi sia il Figlio se non il Padre. Dal Redentore in cui tutto si incentra si ascende al Padre. Il Figlio è il mediatore tra l'uomo e Dio, ed egli è disceso in terra per rivelarci gli arcani di Dio. Dunque non si può andare a Dio senza il Figlio che ce lo rivela. e senza colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo. Egli l'ha rivelato prima di tutto e soprattutto alla sua Chiesa. Dunque, non si va a Dio senza il Redentore, e colui al quale il Redentore ha dato il deposito della rivelazione. È questa la grande via, l'immensa via tracciata da Gesù Cristo al genere umano. È questo l'asse di tutta la storia ed è il centro attorno al quale si sono orientati i secoli. Oggi che le nazioni si agitano così stoltamente contro Dio, contro il Cristo, si deve ponderare che ogni deviazione da questo centro di gravità produce la rovina e l'infelicità, come ogni giorno si sperimenta. La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia, non sta nel chiudere gli occhi alla fede e aprirli agli errori più banali e disastrosi, sorti dalle profondità dell'inferno. La beatitudine vera, non solo degli individui ma delle nazioni, sta nella luce della fede, nel timore di Dio e nelle eterne speranze. E per questo Gesù, rivolto ai discepoli orientati già ai supremi beni dello Spirito in Lui e per Lui, esclama: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. In loro si è compiuto l'ardente desiderio dei profeti e dei re di Israele. E quello che questi bramarono invano di vedere ed ascoltare, perché i tempi non erano ancora maturi, è stato manifestato ai suoi discepoli. Questo deve essere per loro un argomento di immensa gioia, poiché assistono di persona alla grande rivelazione di Dio e al compimento delle sue misericordie. Il mondo oggi più che mai tenta di affascinarci con ideologie e stranezze, a volte abilmente dissimulate, e pretende di creare nuove fedi e nuovi orientamenti all'umanità. È una stoltezza terribile, causa di spaventose rovine, ed è un tranello diabolico per le povere anime ignoranti, incapaci di vagliarne gli assurdi e le impietà. Ogni uomo che giunge ad afferrare in un modo qualunque le redini delle varie nazioni pretende crearvi un asse novello di rotazione di tutte le umane energie e trascina nel suo vortice le anime ignare e quelle dei giovani soprattutto. Ed è un delitto che porta al cataclisma se la misericordia di Dio non interviene. Con arte diabolica oggi si riesce a prendere in mano tutti i mezzi propulsori dell'opinione pubblica e si fa credere di aver raggiunto con le nuove ideologie altezze sterminate di ponderosa grandezza, quando in realtà tutto è apparenza e belletto che nasconde la consunzione ed il marasma. Si demolisce più che edificare. Si dà l'illusione che la grandezza sia nell'estendersi o nel mostrare la forza, senza pensare che l'estendersi disperde le ricchezze della vita ed il mostrare la forza le consuma paventosamente. I capi battono le grancasse imparate di forza ed il popolo suona la viola imparate di miseria. Oh, se l'umanità non si fosse staccata da Dio, avrebbe avuto la prosperità delle sue terre, e poiché questa è la vera ricchezza d'un popolo, avrebbe avuto nel nome di Dio quel benessere che giova alla tranquillità della vita e dalle stesse elevazioni dello spirito. Amen.
Amen. La sapienza esce dalla bocca dei santi. E quando Don Dolindo parla, non bisogna ascoltarlo come se parlasse un giornalista, ma Padre Pio ha detto: non vi perdete una parola di quello che dice questo santo sacerdote, perché quello che scrive, l'altro Padre Pio, viene dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà queste notizie. Perché invece che leggere i giornali non vi fate mandare dalle suore gli scritti di Don Dolindo che ha commentato tutta la Sacra Scrittura? Costano meno di tutti i giornali che avete acquistato sino ad oggi, di tutti gli abbonamenti televisivi che avete speso fino ad oggi. Ne avreste comprato un camion di libri di Don Dolindo. E va bene. Allora, Anna, adesso vediamo, c'è ancora il tempo per dare un'occhiata qui anche al Salmo, che dice: nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Ora, sta fiorendo giustizia e pace? No, perché non seguiamo colui che è giustizia e pace. Vorremmo fargli dire, pensare quello che non ha mai detto e non ha mai pensato. Terribile, così sono i falsi profeti. Poi l'altro ritornello potrebbe essere: vieni Signore, Re di giustizia e di pace. Allora, o Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo diritto. Queste cose qui bisognerebbe portarle dove? Nelle aule, però, di deputati, senatori, presidenti. Dite, state attenti, ma voi state facendo queste cose qua. Cioè, a voi è stata affidata diciamo una carica, è vero? E cosa fate? Dov'è il diritto? Dov'è la giustizia? Come giudicate il popolo? Secondo giustizia o secondo il vostro portafoglio o secondo a coloro che vi siete, diciamo, vi siete resi soggetti, ai grembiulini vari? Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. Qui non sta fiorendo il giusto e non sta abbondando la pace, ma la guerra. Famiglie distrutte, pensate un po', cioè divorzi, separazioni, femminicidio, no? Ma soprattutto ammazziamo i figli prima che nascano, per cui come non lasciamo fiorire, cioè l'innocente è un giusto, vero? Che colpa c'ha un bambino appena nato, no? Fiorisca il giusto, no, deve morire questo fiore finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, da fiume sino ai confini della terra. Però il nemico, diciamo che siccome scignotta tutto quello che è scritto, che è parola di Dio, che lui conosce perfettamente, se sbagli una virgola ti riprende il demonio, dice no, sta scritto così. Allora dice, siccome sono io il principe di questo mondo, io devo dominare da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ecco, la religione universale, capite? La religione universale, state attenti, domini da mare a mare, mica Gesù Cristo, no, no, è lui che vuol dominare da mare a mare, capite? E vorrebbe mettere sotto i piedi anche la verità di Gesù Cristo, ma però la Madonna che il Signore ha mandato proprio dice: sarai umiliato da colei che tu, diciamo, sei diventato demonio perché non l'hai accettato, e ti farò schiacciare la testa proprio da lei, perché egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto. Ma state attenti, perché sta parola povero, noi continuiamo a guardare quelli che tendono la mano, no? Ma Gesù però parla dei poveri in spirito, per esempio, che vorrebbero, ecco, che gli fosse fatta la carità della verità, della giustizia, vero? Della gloria di Dio, chiedono questo, una volta, adesso i tempi sono cambiati, sì, tempi diabolici, se no la Madonna su che quello dovrebbe trionfare, trionferà su qualche nemico, vero? Perché sennò che trionfo sarebbe? Trionfo su che cosa? Sull'aria? Abbia pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Salvi la vita, vedi che oggigiorno addirittura ho sentito dire che vogliono far passare una legge che se ti sogni di parlare, di dire qualcosa contro i peccati contro natura, se ti sogni di dire qualcosa su quegli argomenti là, così rischi 6 anni di galera, pensa un po', per cui guai, mamma mia, ma capite dove siamo arrivati? Voi continuate pure a perdere tempo ad ascoltare quello che dicono, invece di pregare e di passare al contrattacco, vedete, è colpa nostra, se non vinciamo la battaglia è perché non combattiamo. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome, in lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Cioè, in lui, chi è lui? Chi è lui? Io domando, chi è lui? È Gesù Cristo. In Gesù Cristo siano benedette tutte le stirpi della terra, compresi quelli che abitano in Amazzonia, però tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato, no Pachamama, no, non idoli, non cose pazzesche, ragazzi, svegliatevi, ma svegliatevi come? Dicendo, ah sì, ho capito, no, se hai capito devi pregare, devi adorare, devi smettere di ascoltare gli imbroglioni e parlare con Dio, ecco, pregare Lui, il Santo Rosario, la Madonna l'ha detto a Fatima, ecco, non c'è problema né personale, né nazionale, né internazionale, né mondiale che non si possa risolvere attraverso la recita del Santo Rosario, perché durante la recita tu dici prega per noi peccatori. Allora se la Madonna ha detto non hanno più vino alle nozze di Cana, se noi continuiamo a dire prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, dirà non hanno più fede, non hanno più speranza, non hanno più carità, hanno perso tutto, ecco, fai qualcosa per sti poveri figlioli, preghiamo la Madonna, vedete Padre Pio, non dite che siete devoti di Padre Pio e non dite Rosario, basta, non dite siete devoti di Padre Pio, i santini, ma che vergogna, pensate, no, gli imbroglioni, quelli dal grembiolino, c'hanno anche il Padre Pio da far vedere, imbroglioni, no, si mettono la maschera della devozione e poi servono il demonio, poveri noi. Allora, Anna, c'è il fioretto, no?
Sì, un sacerdote di fuoco, il beato Ladislao Bukharskin, nacque nell'Ucraina il 22 dicembre del 1904, fu ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Cracovia il 28 giugno 1931. Dei suoi 43 anni di vita sacerdotale ne trascorse in totale 13 tra prigioni e lager, senza che il suo zelo apostolico ne venisse fiaccato. Fin da giovinetto emersero in lui le qualità di un'intelligenza sveglia e un'inclinazione alla preghiera, con una predilezione per il Santo Rosario che sarà l'arma segreta di ogni suo combattimento e che pregherà con devozione fino sul letto di morte. Nel 1939 fu nominato parroco della cattedrale di Luc. Qui svolse il proprio ministero con grandissima carità. E quando la città cadde sotto il dominio sovietico, prestò eroico conforto e soccorso ai polacchi condannati alla deportazione in Siberia, consolando i fedeli con parole di speranza cristiana. A causa di questo apostolato, il 22 giugno 1940 fu incarcerato e in seguito miracolosamente liberato. 4 anni dopo fu nuovamente arrestato e condannato a 10 anni di lavoro forzato. Qui il suo sacerdozio assunse i lineamenti della passione di Cristo, dell'immolazione per i fratelli, e invece di placare il suo zelo si estese verso le anime dei prigionieri, sfruttando ogni occasione di apostolato. Nessun astio, rancore o invettiva per i nemici. Anzi, le testimonianze raccontano che li benediceva, come gli aveva insegnato Gesù nel Vangelo. Dopo 10 ore di lavoro ininterrotto, nelle miniere di rame, la notte, mentre tutti dormivano, raccoglieva le forze per celebrare la Santa Messa, inginocchiandosi davanti ad una panca, rivestito di una tela ruvida al posto dei paramenti sacerdotali. Il carattere sacerdotale impresso in lui era come un marchio di fuoco che bruciava e consumava e non si poteva cancellare. Così trovava il tempo e il modo di confessare, comunicare e istruire, con brevi conferenze spirituali i suoi compagni di sventura e far visita agli ammalati nell'ospedale del Gulag. In questo periodo la sua vita di fede si affinò e irrobustì tanto da fargli esclamare: «La provvidenza agisce talvolta anche attraverso gli atei che mi hanno mandato là, dove serviva un prete». Eroico, veramente. Poi San Massimiliano Kolbe, una sua frase: «Rimettiti in tutto alla divina provvidenza attraverso l'Immacolata e non preoccuparti di nulla».
Ecco, San Francesco Saverio prega per tutti i tuoi confratelli che sono in vita, perché era gesuita anche lui, perché, ecco, si convertano alla sequela vera di Gesù Cristo, ad essere veri gesuiti. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.